Oggi è già stato ricordato che ricorrono i 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. È una cosa importantissima, fondamentale, perché non era affatto scontato che ci fosse una Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ci sono volute due guerre mondiali per arrivare a questa affermazione. È una dichiarazione che ha un valore fondamentale dal punto di vista morale, dal punto di vista politico, però non possiamo dire che in questi 70 anni questi diritti dell'uomo, sia pure così chiaramente scolpiti in questa dichiarazione adottata allora nel 48, siano stati realizzati. Ok? Sono stati fatti in alcuni paesi di più, in alcuni paesi di meno, dei progressi in questa direzione, però ancora c'è del cammino da fare, molto cammino da fare. Nel frattempo, tra l'altro, il genere umano si è moltiplicato. Quando ero ragazzino io già era dopo rispetto. Eravamo 3 miliardi e mezzo, ora siamo ben più del doppio e si traguardano i 10 miliardi di qua a qualche tempo. Quindi garantire i diritti umani al triplo di persone rispetto, più del triplo rispetto a quando, che saranno fra un po', a quando è stata fatta questa dichiarazione dei diritti dell'uomo, non è la stessa cosa, chiaramente. Molto più difficile, ovviamente. Più gente c'è, più devi occupartene, no? Ci sono, tra l'altro, stati degli sforzi recenti a livello di Nazioni Unite, ma e quindi a livello dei singoli paesi che aderiscono, sono stati prima stabiliti degli obiettivi di sviluppo del millennio, che dovevano coprire il periodo fra il 2000 e il 2015. In parte sono stati raggiunti, anche se ci sarebbe molto da discutere, ma chiaramente già sto facendo una piccola digressione, che però, come vedrete, non è tanto una digressione, ma non ho il tempo di parlarne. In questo momento siamo all'interno degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono la continuazione degli obiettivi di sviluppo del millennio, e si sottolinea sostenibile, quindi abbiamo pure il tema dell'impatto ambientale, anche se la sostenibilità non è soltanto questo. Per esempio, fra questi obiettivi c'è la sconfitta della povertà estrema, che va eliminata in tutto il mondo. Estrema, attenzione, non povertà assoluta, di essere proprio poverissimi, vivere con meno di 2 dollari al giorno, della fame, ci sono tematiche legate alla malattia. Uno di questi obiettivi è l'obiettivo numero 16, che riguarda la promozione di società pacifiche e inclusive. Questo l'hanno accettato e se ne sono fatti carico tutti i paesi del mondo che aderivano, non sono proprio tutti, penso quelli che hanno, diciamo, l'Assemblea delle Nazioni Unite, diciamo, dedicata allo sviluppo sostenibile, offrire a tutti e garantire a tutti l'accesso alla giustizia, perché se i nostri diritti sono calpestati ci dobbiamo poter difendere tramite i giudici che vedranno com'è la situazione, e costruire delle istituzioni che siano efficaci, inclusive e responsabili, cioè in grado di rendere conto ai cittadini. Oh, tutte cose importantissime, in alcuni paesi ci sono, in molti paesi tuttora mancano. Uno più delle specificazioni di questi obiettivi è ridurre in modo sostanziale la corruzione e le mazzette in generale in tutte le loro forme. Ok? Quindi la riduzione della corruzione viene vista come uno degli obiettivi, una delle specificazioni all'interno degli obiettivi che a loro volta sono la concretizzazione di oggi, dopo 70 anni, dei diritti umani e dovrebbero essere raggiunti entro il 2030. Okay? Quindi è un problema mondiale quello della corruzione. Chiaramente poi si declina in modo diverso da paese a paese. Abbiamo visto qualcosa sull'Italia, abbiamo visto anche una simpaticissima, come sempre, efficacissima. Pezzettino di una trasmissione di Crozza, però era datato perché infatti si riferiva al momento in cui è partita Mafia Capitale, tant'è che faceva riferimento alle prime indagini di Mafia Capitale che sono un po' a cavallo fra mafia e corruzione, anche se già su questo è stato richiamato. Nel frattempo la situazione è un pochettino migliorata. Quindi adesso poi vi farò vedere, cioè in Italia la politica anticorruzione ha fatto dei passi avanti, vuol dire che la corruzione non c'è più, figurarsi, ma se per questo anche la politica antimafia ha fatto dei passi avanti giganteschi, la politica antimafia italiana viene presa a modello in tutto il mondo, questo non vuol dire che le mafie siano state eliminate, no? Quindi adesso poi ci torneremo, più specificamente sulla politica anticorruzione, perché parlerei anche di quell'antimafia, farò qualche accenno, ma diciamo nella divisione del lavoro siamo rimasti che io parlerò più di corruzione. Ok? Ora, l'area grigia di cui abbiamo parlato è area grigia rispetto a che? Ecco, Se c'è l'area nera, cioè il nucleo nero è costituito metaforicamente, perché potremmo chiamare nucleo nero anche qualcos'altro, però metaforicamente, qua ci stiamo parlando, partiamo dalla riflessione sulle mafie, quindi il nucleo nero sono le organizzazioni di stampo mafioso, sia quelle tradizionali, storiche, classiche. Cosa Nostra era la regina di tutte le mafie, ora è veramente ridotta male. Diciamo la verità, e diciamolo con una certa soddisfazione. Ora farò anch'io qualche riferimento velocissimo a queste recentissime acquisizioni investigative che ci dimostrano che Cosa Nostra si è attentato di ricostituire la cupa, anche tutta la cupola, mezza cupola, perché partecipavano alcuni mandamenti, non tutti, manco riuscivano a metterli insieme tutti. Ha nominato un successore di Riina, hanno aspettato che Riina morisse perché formalmente ancora il capo dei capi era lui. Quindi hanno reagito come era proprio prevedibilissimo, e le forze dell'ordine li hanno, diciamo, hanno aspettato qualche mese e li hanno stanati, come tutti abbiamo letto sui giornali, evidenziando alcune cose interessantissime, ma evidenziando anche una mafia che è in tempo la più potente del mondo, che è stata imitata in tutto il mondo, chi si dà come capo, successore del terribile Rina, che si è permesso di sfidare lo Stato sbagliando e, diciamo, e contribuendo alla distruzione della stessa mafia, ma diciamo un atto di gravissima audacia e superbia dal suo punto di vista, un signore di 80 anni che non usa il telefonino e cammina a piedi, il che si capisce perché lo fa, ma poi non gli è servito, evidentemente, no? Quindi è una Cosa Nostra che, peraltro, a paragone di altre mafie, evidentemente risulta molto, molto indietro. Perché scelgono una persona del genere? Tra l'altro, non è che lo scelgono perché non abbiano dei giovani, esistono anche dei giovani, ci mancherebbe altro. Ma perché, e questo nel mio piccolo, queste cose le ho cercate di teorizzare già da diversi annetti, perché Cosa Nostra, come le altre organizzazioni criminali, ma ancora di più rispetto alle altre organizzazioni criminali di stampo mafioso, ha un problema molto importante: il capitale umano, le risorse umane. Più un'organizzazione criminale è importante, diciamo considerata, seguita e si deve fare riconoscere sul territorio, non è un'organizzazione come le altre, si deve fare riconoscere sul territorio, quindi chi appartiene a Cosa Nostra, chi viene per conto di Cosa Nostra, deve essere perfettamente riconoscibile come tale, non deve esserci possibilità di sbaglio e deve presentarsi con questa reputazione criminale. E quasi quasi a cercare, se ci riesce, speriamo che non ci riesca mai, ma purtroppo molto spesso ci sono riusciti, di ottenere il rispetto, uomo di rispetto, no? Spesso sono uomini, ma oggi che talora sono anche donne, ma la gran parte delle volte sono uomini, il rispetto, la considerazione, la paura anche, ma proprio la considerazione, questa è mamma santissima, mamma santissima. Mamma santissima, e uno lo tratta con grande rispetto, no? Quindi all'interno di questa organizzazione non è che lo può fare chiunque una cosa del genere, devono essere persone con certe caratteristiche, devono essere persone che devono essere in grado di essere prese sul serio dagli altri, da chi è fuori dall'organizzazione, devono rispettare chi l'ha detto don tale, e quindi chi può dire niente, ma devono essere rispettate anche all'interno dell'organizzazione. Quindi devono avere un patrimonio di credibilità, una reputazione criminale, una serietà, per così dire, che è quella che li fa diventare capi. Chi non ce l'ha questa serietà lo può anche fare il capo, ma dopo un poco fa danno e la sfascia l'organizzazione, come infatti è successo. Ecco perché vanno a pigliare un cristiano di 80 anni, lo dico in svedese ovviamente, perché questo era una persona che questa sua reputazione negli anni se l'era costruita. Ho letto ora che recentemente, peraltro, aveva pure tentato di presentarsi all'esterno come invece, come dire, pentito, diciamo persona che aveva cambiato vita, non pentito in senso stretto, persona che aveva cambiato vita, infatti andava tutte le domeniche a messa, faceva volontariato, ho letto pure questo proprio ora, mentre notizia di oggi, no? Quindi in realtà si voleva presentare, ma insomma vedremo come andranno le indagini, ovviamente c'è la presunzione di innocenza, diciamo che già ci sono una serie di riscontri abbastanza potenti, vedremo come andranno le indagini, ma qualora il quadro investigativo, come sembra sia, evidenzia quello che addirittura abbiamo detto, ecco, una figura del genere da un lato è sembrata essere la figura più adatta, proprio perché portatore di questa autorevolezza criminale, sempre fermo restando se tutto va come le indagini sembra che debbano nella direzione in cui andranno, però se invece si evidenziasse il contrario ovviamente si prenderà atto di altro. Quindi non facciamo riferimento alla persona specifica, anche se è inevitabile e lo fanno in continuazione tutti i media, ma al tipo di personaggio, no? Non alla persona in particolare con nome e cognome, infatti non l'ho menzionata con nome e cognome, al tipo di caratteristica. No. Quindi dall'altro lato è adatto una figura del genere, una persona, infatti anche altre volte abbiamo trovato un altro tentativo di ricostituzione della cupola, che è stato sgominato dall'inchiesta, anche là andarono a recuperare delle persone molto anziane che erano state importanti 20 anni fa, 30 anni fa, erano andate negli Stati Uniti e così via. Quindi da un lato si deve cercare una figura o varie figure che abbiano questa autorevolezza, ma dall'altro lato è chiaro che sono persone inadatte. È chiaro che nel mondo in cui viviamo persone del genere, con tutti i loro limiti, io per primo ho i miei limiti, avendo un'età inferiore a quella, alcune cose la persona più giovane, la persona più addestrata, la persona che ha altre competenze e altre capacità le affronta diversamente. Quindi si è, come dire, costretti all'interno dell'organizzazione a trovare figure del genere, ma è anche vero che alla fine poi sono figure che si dimostrano inadatte e infatti, diciamo, all'interno delle capacità molto penetranti, proprio devastanti dell'azione di contrasto, questi soggetti poi, succedono le cose alle quali abbiamo fatto riferimento. Okay? Quindi il nucleo nero, per così dire, sarebbero le organizzazioni criminali, l'area grigia sarebbero i soggetti che gli stanno intorno, che può essere anche un'area grigia molto vasta. Sempre le intercettazioni, le indagini, in questo caso ma anche in altri casi, evidenziano una serie di soggetti che si riferiscono al mafioso per dirimere delle controversie, si riferiscono al mafioso per ottenere delle forniture o per farsi fare lo sconto e così via. Quindi che cercano non soltanto di avere un rapporto impostato sulla paura, tu mi intimidisci, ti pago il pizzo, basta, no, ma anzi collaborare e ottenere dei vantaggi in realtà dalle mafiosi, perché i mafiosi questo vogliono ottenere, presentarsi alla popolazione come un'entità invece positiva, che dà lavoro, che dà ordine, che dà che garantisce un certo sistema di relazioni. È una cosa pazzesca, non esiste proprio, ma intanto loro ci provano e certe volte ci riescono, tuttora. Ci sono riusciti sicuramente in passato e tuttora ci riescono. Quindi l'area grigia è una cosa temibilissima e terribile. L'area bianca, diciamo così, chiamiamola bianca, è quella invece dei soggetti che o sono molto distanti e non ci hanno niente a che fare perché non gli capita di interagire con mafiosi. Possibilmente, meglio ancora, invece gli capita, ma hanno gli anticorpi e questi dovreste essere voi, perché queste iniziative di educazione alla legalità a questo servono, a predisporre in voi, fin da quando siete a scuola, tutte le consapevolezze, possibilmente anche quel tipo di riflesso automatico, no? Quando uno arriva all'incrocio deve guardare e si ferma perché c'è lo stop. Questo deve esserci un riflesso del genere, o vede da lontano il pedone che sta per attraversare le strisce pedonali e anziché accelerare si ferma e lo fa passare come prescrive il codice, cosa che a Palermo notoriamente succede sempre, infatti le strisce pedonali sono un posto sicurissimo per attraversare. Quindi lo stesso riflesso condizionato dovrebbe aversi nei confronti sia dei mafiosi che dei corrotti, ma anche nei confronti dei paramafiosi, cioè di quei soggetti che fanno parte dell'area grigia e all'interno dei quali si corre il rischio certe volte di capitare. Può capitare pure che uno ci si ritrovi là dentro. Okay? Quindi assolutamente è quello. Quindi ecco perché l'area grigia è una cosa molto importante. Però che differenza c'è fra mafia e corruzione? Ecco, mentre nella mafia e nelle varie mafie, sono state evocate prima Cosa Nostra, la Camorra, le mafie pugliesi che sono diverse, ci sono mafie di nuovo conio, si discute se mafia capitale, in primo grado avevano detto no, in secondo grado la procura ovviamente sosteneva di sì, in secondo in appello vedremo come andrà il giudizio, perché si arriverà a una sentenza passata in giudicato, quindi vedremo anche che succederà con la specifica mafia capitale di Roma. Ci sono altre organizzazioni criminali, comunque nell'organizzazione criminale stampo mafioso ha molto senso fare questo discorso, cioè dire c'è l'area nera, per così dire, cioè c'è l'organizzazione con i suoi affiliati, addirittura ci sono dei rituali di affiliazione, la punciuta e così via, che oggi si praticano talora di meno, ma sono fondamentali in realtà per l'identità dell'organizzazione, e l'area grigia è quella che sta intorno. Nella corruzione invece come vanno le cose? E la corruzione è come se fosse tutta area grigia, perché nella corruzione si potrebbe dire questa stessa organizzazione c'è, sì e no. Nella corruzione non c'è la stessa organizzazione di tipo mafioso, perché se ci fosse l'organizzazione di tipo mafioso non avremmo bisogno di strumenti diversi e contrasteremmo la corruzione direttamente con lo strumento, per esempio, dall'articolo 416 bis del codice penale, introdotto dalla legge cosiddetta Rognoni-Latorre, che caratterizza l'architrave, o uno degli architravi, direi l'architrave della politica antimafia italiana. Okay? E quindi non avremmo bisogno di altro. Se invece non si rientra nell'organizzazione di stampo mafioso, c'è un'organizzazione. C'è pure la corruzione organizzata, anzi la corruzione organizzata è la più importante, è la più pericolosa, è quella che fa più danno. E tra l'altro è stata anche recentemente, diciamo, affrontata con degli strumenti che sono stati tratti dalla politica antimafia, dal legislatore italiano, quando ha riformato il cosiddetto codice antimafia. Però anche la corruzione organizzata è organizzata, sì, ma è organizzata in modo diverso dalle mafie, perché se fosse organizzata allo stesso modo, cioè avesse certe caratteristiche uguali, in particolare un paio di caratteristiche che adesso già sapete, ma che diciamo velocemente, allora, ripeto, ricadremmo nella mafia. Quindi, quando è che abbiamo un'organizzazione di stampo mafioso? Quando in parte c'è un certo controllo del territorio, in parte c'è un certo rapporto, ma prima di tutto quando c'è una sistematica possibilità di evocare il ricorso alla violenza. Quindi il mafioso non è quello ogni volta tira fuori la pistola, ogni volta dice sfascio tutto e vi metto una bomba e magari la mette. No, non ha bisogno. Quando più una mafia funziona, meno i mafiosi hanno bisogno di usare la violenza. Ma tutti devono sapere che quando proprio gli serve, la possono usare. Infatti ogni tanto la usano. Oggi molto meno di prima, però sicuramente la usano. Okay? Quindi nelle mafie c'è l'intimidazione, cioè il metodo mafioso. Quindi ciò che contraddistingue le mafie è il metodo mafioso. Nelle organizzazioni corruttive ci possono essere delle forme di intimidazione, sì, ogni tanto può essere qualcuno alza le mani, magari pure spara, può pure capitare, ma è in un certo senso l'eccezione, perché se fosse la regola sarebbero organizzazioni di stampo mafioso. Quindi un'organizzazione corruttiva che usasse sistematicamente la violenza, la potremmo anche chiamare corruttiva, infatti anche le mafie le possiamo chiamare organizzazioni corruttive, che ogni tanto, anche più di ogni tanto, molto spesso pure loro usano la corruzione. Però una cosa è la corruzione usata da mafiosi, altra cosa è la corruzione usata da non mafiosi. E quindi queste vanno ben distinte, queste due ipotesi. No. Ovviamente sarebbe molto interessante studiare e approfondire i rapporti fra i mafiosi e i non mafiosi sulla corruzione, ma per ragioni di semplicità adesso lo tralascio questo aspetto, perché sennò già ho parlato un po', il tempo non mi basta per affrontare la corruzione in senso stretto, cioè quella corruzione. Quindi separo, anche se un po' parlato rispondendo alla sollecitazione, avevo in mente comunque di farlo pure io, del tema area grigia. Chiaramente nell'area grigia c'è gente che appunto vuole guadagnare. Ecco, una grande differenza importante che c'è fra il mafioso in senso stretto, chi è nell'area grigia, il corrotto. Ecco, chi è nell'area grigia sotto certi profili è simile al corrotto. Magari chi è nell'area grigia certe volte non ha proprio nessun rapporto con la mafia, però ogni tanto cerca di usare la corruzione. Quindi il mafioso, quello vero, quello autentico, come una persona che all'età di 80 anni viene ritenuta credibile perché l'ha fatto tutta la vita, il mafioso fa una scelta appunto di vita. Entrare nella mafia significa caratterizzarsi per tutta la vita, fare dei giuramenti per cui appena uno sgarra non solo gli possono succedere le cose più brutte, ma proprio perderebbe o dovrebbe perdere il rispetto di se stesso in questa logica bestiale e criminale che c'è. Poi fortunatamente, come sappiamo, esistono sempre di più dei mafiosi che rinunciano, si ribellano e collaborano con la giustizia, ma una gran parte no. perché se tutti collaborassero con la giustizia non parleremmo più di mafia, invece evidentemente moltissimi ancora non lo fanno. Attenzione, anche nell'Andrangheta ci sono i collaboratori di giustizia, mentre prima erano pochissimi, quasi nessuno, oggi ce ne sono, molti, molti di meno che nelle altre organizzazioni, ma ce ne sono pure là, quindi anche l'Andrangheta sotto questo profilo comunque delle bastonate le piglia pure. Ce ne sono per esempio molti di più nella Camorra, molti, molti di più che in Cosa Nostra. No, ma anche su questo non mi posso soffermare, ok? Invece il corrotto o la persona che ha rapporti sì col mafioso, ma non è lui stesso affiliato alla mafia, ma ha dei rapporti nella misura in cui gli conviene, da quale motivo è mosso? È mosso dal motivo che dice io sono mafioso, sono uomo d'onore, sono una persona di rispetto, tutti mi devono rispettare, appena passo io tutti si devono spaventare, dentro la mentalità del mafioso ci possono essere magari non detti con queste parole, non pensati con queste parole, tengo alcuni libri o alcuni film di riferimento perché mi ispiro, o magari ho ispirato in tempi più antichi certe figure cinematografiche, tutta la letteratura, e tutto questo non abbiamo il tempo di occuparci. No? Invece il corrotto da quale argomento è mosso? I soldi, cioè vuole guadagnare più soldi. La gran parte delle volte il corrotto e anche la persona che fa parte dell'area grigia non è uno che di mestiere fa il mafioso, come i mafiosi. I mafiosi certe volte fanno anche altri mestieri, ma fondamentalmente il loro vero mestiere, la loro vera occupazione è fare il mafioso. Qualche volta capita che facciano anche qualche altra cosa, ma certuni si dedicano soprattutto a questo. Il corrotto fa il professionista, l'imprenditore, il burocrate, il politico e così via. E con la corruzione arrotondo, certe volte guadagna magari 20 volte di più di quello che guadagna con lo stipendio normale. Quindi da che cosa è mosso? Dalla avidità. Vuole tanti soldi, soldi che non gli toccherebbero se si comportasse onestamente. Okay? E l'avidità può essere una cosa molto brutta. Dice, ma anche il mafioso è mosso dall'avidità. Dipende, perché il mafioso all'antica non è mosso tanto dall'avidità, ma è più mosso dalla voglia di potere. No. Invece, il corrotto è mosso dall'attività, e questo però è una cosa interessante, perché mentre modificare le motivazioni del mafioso certe volte può essere impossibile, perché il mafioso, quello proprio incancrenito, resta tale tutta la vita, alcuni invece collaborano, ma la gran parte no, modificare le motivazioni del corrotto è possibile, basta dire sì sì, tu vorresti guadagnare più soldi, ti metto le cose in modo tale che ci perdi e che paghi la conseguenza. A quel punto quello avrà molta più facilità a rinunciare. Quindi in realtà teoricamente è più facile intervenire sulla corruzione di quanto non sia sulla mafia. Invece in Italia è successo storicamente il contrario. La corruzione è stata, in certi momenti c'è sempre stata, fin dalle origini dello Stato unitario, ci sono stati famosissimi scandali poco dopo l'unificazione, e c'è stata Mani Pulite, cioè la stagione di Sant'Angentopoli nel 92-93, e viene considerato uno dei passaggi fra la prima e la seconda repubblica, eppure dopo Mani Pulite non si ebbe una forte politica anticorruzione, si ebbe una grandissima sollevazione, scrollò praticamente, crollarono interi partiti, ma non si ebbe una vera e propria politica anticorruzione. Invece la politica antimafia pure si affermò molto faticosamente, purtroppo moltissime persone pagarono con la vita il tentativo di portare avanti una politica antimafia, ma oggi abbiamo una politica antimafia, l'abbiamo nel suo complesso. Cosa possiamo dire, e chiudo, sulla corruzione? Oggi si può parlare di una politica anticorruzione in Italia? Sì, se ne può parlare. Quindi ci sono delle novità recenti, importanti, che dobbiamo sottolineare. Perché se invece si pensa che le cose non cambino mai, possiamo anche essere scoraggiati. Ha la stessa dimensione, la stessa potenza? No, della politica antimafia assolutamente no. Però esiste una politica anticorruzione. Si può migliorare, si può irrobustire, si può integrare, certo, tutte le cose si possono integrare, in quel caso si può integrare molto, però dei passi avanti molto significativi sono stati fatti, soltanto in anni recenti. No, l'Italia aveva firmato nel 2000 una convenzione, poco dopo il 2000 in realtà, che la impegnava, sempre una convenzione a livello di Nazioni Unite, la impegnava a adottare una serie di provvedimenti, per esempio creare una autorità anticorruzione indipendente, però non aveva dato molto seguito, a un certo punto l'aveva creato ma non era veramente indipendente, poi cambiò, insomma non ho il tempo di entrare nei dettagli. Nel 2012 è stata adottata una legislazione che, sotto il profilo delle norme penali, che sono pure importantissime, ci sarebbe molto da discutere, perché tuttora noi in Italia abbiamo poche persone condannate per corruzione o per reati connessi, perché corruzione è tecnicamente un reato, poi ce ne sono una serie di altri che non si chiamano corruzione tecnicamente, ma sono connessi. Si dice reati contro la pubblica amministrazione, ma in realtà neanche questo è tutto quello che ci interessa sapere, che c'è pure la corruzione fra privati, per esempio, ma anche di questo non ne possiamo parlare. No. Quindi la parte penalistica in Italia ancora richiede. Però che cosa è stato introdotto con questa normativa? Anche una parte preventiva. Cioè si è fatto un grande sforzo e si va facendo un grande sforzo di prevenire la corruzione, che è pure molto importante. Non soltanto chiaramente si previene la corruzione se il corrotto sa che è molto probabile che lo mettano in galera, però si previene anche la corruzione se gli si rende la vita difficile dentro le pubbliche amministrazioni, ad esempio ruotando i funzionari che dopo qualche anno in un certo posto accumulano una certa... magari assolutamente non sono persone onestissime, ma cautelativamente possono essere ruotati, o tramite una serie di altri sistemi di cui non abbiamo il tempo di parlare. Quindi questa politica preventiva, prima non è che non esistesse proprio, ma insomma era molto molto embrionale, ora si è molto irrobustita. Non solo, sono anche successi alcuni scandali, pensiamo a, non a caso, prima si diceva i vari posti in cui l'Expo di Milano, una manifestazione interessantissima, mondiale, ci furono degli appalti, insomma, le cronache ci dicono che erano problematici, no. O il Mose di Venezia, un'opera talmente gigantesca che ancora non è stata completata, anche se se ne parla da decine e decine di anni, e là pure un sistema molto, e una serie di altri. Che cosa è stato previsto? Che l'autorità anticorruzione, questa è stata un'importante innovazione che infatti adesso viene guardata con interesse anche da altri paesi, da un lato può affiancare le pubbliche amministrazioni anziché sostituirsi ad esse, là si parla di vigilanza collaborativa, e dall'altro lato può commissariare il singolo appalto, quindi non l'intera azienda, ma sostituirsi all'azienda su cui c'è nato un problema. In questo modo da un lato si interviene e non si lasciano le cose nelle mani del corrotto, ma dall'altro lato si riesce a concludere l'opera anziché lasciare tutto in ballo e creando poi tutta un'insoddisfazione, che dice, vedete, questi che contrastano la mafia o la corruzione poi bloccano l'economia. Invece in questo modo non si blocca l'economia, infatti l'Expo si fece, anziché non farlo poi l'hanno fatto. Okay. Quindi ecco che in Italia si sta avendo un momento difficile, complicato, ci sarebbe tutto da, non abbiamo il tempo di parlarne, tutte le novità in materia di appalti, è stato adottato un ennesimo codice, perché ne erano stati adottati altri in precedenza, in materia di appalti anche su questo ci sarebbe da discutere, e questo sta portando a dei risultati. Ultimo punto, che cosa abbiamo, cioè, ci diceva Crozza prima, che l'Italia era dietro la Romania, anzi era più o meno subito avanti la Romania, ma quando? 6-7 anni fa. In realtà, se voi guardate l'andamento dell'indice, perché Transparency International, che veniva citata da Crozz, è un'organizzazione internazionale non profit che fa una cosa interessantissima, cioè crea delle classifiche e quindi dice il tale paese nella tale classifica gli tocca intanto un punteggio, quindi al di là della classifica della posizione in cui ci si tocca, in cui si colloca, la cosa fondamentale è il punteggio che si ottiene. Perché è importante? Perché mentre i primi anni i paesi che partecipavano erano pochi, adesso copre quasi tutti i paesi del mondo, quindi se prima ci sono 40 paesi, ora ce ne sono 150, 160, non mi ricordo quanti sono, la posizione in classifica chiaramente sballa, quindi non guardiamo tanto la posizione in classifica, guardiamo il punteggio assoluto. In realtà questa metodologia che segue Transparency è una metodologia interessante, utilissima, ma ha dei problemi, loro per primi lo dicono, perché chiedono alle persone, secondo loro, non a chiunque, c'è tutta una serie di controlli incrociati, quindi ha una sua robustezza, però secondo loro quanta percezione c'è. Quindi noi vediamo che da un anno all'altro nello stesso paese osserviamo delle variazioni che non ci spieghiamo. Per esempio la stessa Transparency International nel 2002, ecco, il paese meno corrotto è quello che piglia 10 o 100, prima erano in decimo, ora sono... Il paese più corrotto è quello più corrotto, proprio il massimo, è quello che piglia 0. Okay? Quindi più punti si ottengono, meglio è da questo punto di vista. Okay? Nel 2012 l'Italia aveva 42, che era quindi meno della metà della... Adesso, nell'ultima rilevazione, ha 54. Dice sempre dietro a molti altri paesi europei. È per esempio poco dopo dietro la Repubblica Ceca, Spagna e Malta, ma è prima, adesso della Slovacchia, della Croazia, della Grecia, della Romania e della Bulgaria. Quindi ha migliorato la sua posizione in questi anni. Perché ho citato il 2012? Perché è l'anno in cui è cominciata questa politica anticorruzione, che al di là di quella legge poi è stata irrobustita. Ci sono state una ventina, trentina di altri provvedimenti che hanno irrobustito questa politica anticorruzione. Okay? Quindi va migliorando. Si può pretendere che migliori da un giorno all'altro? No, ci vuole un po' di tempo. Però è anche vero che una serie di altre cose in più si possono fare. E come se si possono fare? Per esempio, è stata adottata in Italia nel 2017, già c'era nel 2012 una previsione, un'altra cosa che pure per voi è molto importante, per tutti noi cittadini è importante, una normativa per incentivare e per tutelare coloro i quali segnalano un abuso. I cosiddetti whistleblowers, che è un termine inglese che è difficilissimo da tradurre, ancora infatti hanno fatto una serie di tentativi, ma non l'hanno ancora, una traduzione che ci persuada non l'abbiamo trovata, quindi dico segnalatori di abuso, che non è mio entusiasmo, ma comunque rende l'idea, ma poi dico anche il termine inglese. E questa adesso abbiamo una legislazione anche in questo campo, in altri paesi esiste da molto più tempo. No. Quindi abbiamo una sempre maggiore importanza della politica anticorruzione. Tra l'altro, nella metodologia di Transparency International, cosa ho detto poco fa? Che ciò che si rileva è la corruzione percepita. Perché chiaramente non si va a dire vediamo quanta corruzione c'è, si potrebbe anche fare, per esempio si può lavorare sul prezzo delle opere pubbliche o dei contratti pubblici, infatti quella è una metodologia che pure si sta cominciando a seguire e secondo me è la più importante di tutti e può avere un'importanza enorme sia dal punto di vista oggettivo, cioè studiare veramente quanta corruzione c'è, sia dal punto di vista preventivo. Okay. Quello che fa Transparency è chiedere alla gente, quindi più ci sono scandali, più l'anticorruzione funziona, più la gente parla di corruzione e quindi gli pare che c'è corruzione. Infatti nel 95, che è il primo anno in cui viene fatta la rilevazione, l'Italia aveva 2.99, cioè era proprio messa perché c'era stata Mani Pulite poco prima. Eppure invece c'era stata una forte azione di contrasto. Invece poi se ne parlò di meno, quindi nel 2008... e 4, e anche nel 2004 arriva a 4,8, anzi addirittura nel 2002 a 5,2. Quindi, come vedete, l'andamento di questa percezione dipende dal periodo storico, non dipende soltanto da quanta corruzione effettivamente c'è. Okay? Quindi, anche con riferimento alla corruzione, intanto ci sono alcune grandi novità, sia quella a cui ho appena finito di fare accenno, sia il fatto che ora in Italia si pensava giustamente che l'emergenza più forte fosse le mafie a un certo punto sono arrivate pure a sfidare lo Stato, a mettere bombe, a compiere atti di guerra vere e proprie, quindi è chiaro che l'emergenza maggiore era la mafia e secondo me continua a essere la mafia, per quanto sia stata fortemente, Cosa Nostra è ridotta male, ed è un, insomma sono contento di dirlo, altre mafie, la Camorra pure ha una serie di problemi molto più grossi di quanto si pensi, l'Andrangheta ne ha pure, ma l'Andrangheta però non è molto forte comunque, e comunque non entriamo nei dettagli. Ma ci sono una serie di novità che non sono soltanto, ecco, la novità intanto è che la corruzione è diventata un'emergenza. Prima non si pensava questo, invece è diventata un'emergenza, si va stagliando, si va delineando una politica anticorruzione, come ho sostenuto in alcuni altri miei scritti, che ovviamente manco sto a citare, anche altre cose che sono in via di pubblicazione, e si ha anche, speriamo, una coscienza sempre maggiore da parte della cittadinanza. E la cittadinanza di oggi, e l'Italia tra l'altro è un paese che invecchia sempre di più, in cui ci si fanno pochi figli, l'età media cresce, molti ragazzi prendono e se ne vanno all'estero anche per questa ragione, perché vedono, almeno alcuni di loro, vedono di fronte a sé delle strade chiuse, dei vicoli ciechi, perché c'è chi tramite l'area grigia o tramite dei rapporti privilegiati di tipo corruttivo sostanzialmente invece non fa valere chi è bravo, non fa valere chi ha il merito e così via, si accaparra delle risorse pubbliche, le usa male, no. Quindi anche per questo la gente se ne scappa dall'Italia. Invece è una tendenza che si può invertire, non è qualche cosa legata a un'eredità atavica, che alla genetica, al clima, ora ci vuole la palma, no. Sono tutte cose che si possono modificare, altri paesi ci sono riusciti ottenendo i risultati, certo non in un giorno ma in 10 anni, in 15 anni si può fare, bisogna intanto capirlo, bisogna crederci e bisogna partecipare, perché gli italiani di oggi, noi pure siamo, noi quelli della mia età intendo dire, la nostra età, posso permettere. Siamo gli italiani pure di oggi, ma insomma gli italiani di oggi e quelli di domani siete voi. Quindi, proprio per questo, mi trovo anche importante che al tema della mafia, che classicamente fa parte di queste attività educative, sia stato messo insieme con il tema della mafia, quello della corruzione.